L'intelligenza artificiale entra sempre più nei processi culturali, nel mondo anche della musica, anche in modi che non ci aspettiamo, dal consumo della musica on demand, ormai che è gestito da controverse aziende, controversi algoritmi, ma l'intelligenza artificiale ora entra anche in scelte che potremmo definire di natura politica-culturale. Siamo in compagnia di due ospiti oggi per parlarne. Diamo il benvenuto ad Alceste Airoldi, che ben conosciamo. Grazie mille, Alceste, di essere con noi.
Grazie a te Martino e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
E siamo in compagnia anche del pianista, scrittore, autore, giornalista Emanuele Arciuli, che a cui diamo anche il benvenuto, grazie di essere con noi questo pomeriggio.
Ciao Martino, saluto Alceste e naturalmente i nostri radioascoltatori.
Dunque, Emanuele Arciuli, partiamo proprio dallo spunto che ci arriva oggi da un suo articolo in cui analizza le ingerenze dell'intelligenza artificiale, in questo caso nella politica culturale degli Stati Uniti. Che cosa è successo e in che modo soprattutto è stata impiegata, diciamo, l'intelligenza artificiale in scelte anche di natura economica e governativa?
Dunque, io ho preso spunto da un articolo di Joseph Horowitz, che è un musicologo, ma anche lui sì, giornalista americano, che scrive su Arts Journal e che ha a sua volta riportato un articolo investigativo, lui dice, di Jennifer Schuster, comparso sul New York Times il 7 marzo. In questo articolo si dice che 1.477 iniziative culturali che erano state sovvenzionate dal National Endowment for the Humanities, che è un'agenzia americana che supporta iniziative culturali, sono state cancellate dal governo Trump e ne sono sopravvissute solo 42. Quindi la notizia è innanzitutto quella di una soppressione di iniziative culturali che, secondo le agenzie americane che si occupano in qualche modo della efficienza, e ce n'è una che ha un acronimo DOGE, che è proprio un riferimento al DOGE veneziano, e sta per Department of Government Efficiency, istituito da Trump e guidato da Elon Musk, che ha lo scopo di ottimizzare la spesa pubblica, diciamo, questo DOGE ha deciso cosa tenere e cosa non tenere. E però pare che il criterio di scelta sia stato affidato a ChatGPT. Naturalmente mettendo, come dire, inserendo dei parametri che sono stati inseriti evidentemente da esseri umani, ma poi ChatGPT ha deciso cosa tenere e cosa no. La cosa forse più interessante, al di là del fatto appunto che è abbastanza spaventoso immaginare un'intelligenza artificiale che possa sostituirsi a quella che invece è, diciamo, l'azione umana, no? La cosa più interessante, forse più inquietante, sta nel fatto che quello che loro hanno cercato di evitare, cioè i festival che loro e le iniziative che hanno cercato di censurare, sono quelle che in qualche modo si riferivano ad altri parametri che sono diversity, equity ed inclusion, cioè l'inclusione, la diversità e l'uguaglianza, di un altro ennesimo acronimo che è DEI, che è il tipico sistema di valori che è stato, come dire, promosso soprattutto dall'amministrazione Biden e che nelle sue espressioni più radicali ha avuto, come sappiamo, anche, diciamo, degli effetti piuttosto inquietanti a loro volta, con tutta una serie di probabilmente esasperazioni della cosiddetta cultura woke. E quindi è contro quella, diciamo, che si è accanito il governo Trump attraverso l'intelligenza artificiale, che sembra anche un magnifico sistema per lavarsi la coscienza, in qualche modo demandare a un parametro oggettivo e impersonale delle scelte.
Sì, in un certo senso viene delegata una scelta anche difficile, come ad esempio l'attribuzione di fondi per iniziative culturali, per festival, eccetera, all'intelligenza artificiale. Al Chester Hiroldi, tu sei a conoscenza ovviamente di questo caso, ne conosci altri in campo di scelte governative culturali di questo tipo?
Dunque, di scelte governative culturali a livello di utilizzo anche dal punto di vista europeo sembrerebbe che non ce ne siano. Certo, ci sono di effettuare delle scelte addirittura con dei tagli così significativi come quelli effettuati dal Doge, non ce ne sono fortunatamente in Europa, o almeno non sono state di certo propagandate, e anche in altre parti del mondo, ma potrebbe anche essere che siano state messe a tacere. Fortunatamente, ecco, non ci sono queste iniziative, però possiamo dire che ci sono state altre iniziative, sempre per quanto concerne il DEI, oltre a queste iniziative culturali che hanno visto poi proprio praticamente ChatGPT, ma anche altre forme di intelligenza artificiale sono state utilizzate, cercando delle parole chiave. La cosa spaventosa è che proprio sono state inserite queste parole chiave, cioè LGBTQ, BIPOC, anzi scusate, che sarebbe Black, Indigenous, cioè per tutte le minoranze etniche, Equity e Inclusion sono state quelle che sono state inserite come parole chiave. Invece già il Doge aveva effettuato delle altre attività sui progetti sull'Olocausto, studi soprattutto per cercare studi su donne vittime dell'Olocausto e inserendo anche come parametro la ricerca su violenza di genere durante la Shoah, per cercare appunto di cancellare i finanziamenti, come sono stati cancellati, per attività che si occupavano di questo, e anche per proprio dei documentari storici che non sono stati più finanziati sulle donne, appunto al femminile, sulle donne sopravvissute all'Olocausto, e così anche delle altre attività culturali specifiche per le comunità LGBTQ e plus, nonché anche su delle ricerche su minoranze etniche e tribali, anche a livello universitario, che sono state cancellate e per le quali ci sono anche dei contenziosi, ci sono, come dire, dei contenziosi, delle class action in corso negli Stati Uniti d'America proprio contro questi provvedimenti, ovviamente chiaramente discriminatori. Fortunatamente in Europa non si parla, almeno torna a dire apparentemente, lo stesso linguaggio, però potrebbe anche essere che invece questo sia già accaduto. Però è significativo come non ci sia, ecco quello che io dico, un'attenzione effettivamente a ciò che è accaduto, cioè nel senso non c'è un'attenzione alla iniziativa culturale, non viene presa in considerazione e controllato il progetto, controllato il piano finanziario di quell'iniziativa culturale da degli esseri umani, ma viene delegato all'intelligenza artificiale di trovarli, vedere questi sono, si occupano di questo, cancelliamo, molto tranchant, e questa è una cosa che a me fa molta paura.
Thank you.
La questione che forse mi sorge spontanea è, al di là ovviamente di chi crea queste logiche per cui l'intelligenza artificiale opera in un certo modo, dunque discriminando o determinati gruppi, oppure nel caso magari di una visione più economica, tagliando magari iniziative che non danno un profitto elevato. Dunque l'intelligenza artificiale, in altre parole, potrebbe essere un'alleata se gestita in maniera consapevole. Emanuele Arciuli.
Io penso di sì, io spesso ho detto che più dell'intelligenza artificiale mi spaventa la stupidità naturale, insomma, io trovo che in fondo nel mondo oggi ci siano delle scelte anche assurde, folli, di cui paghiamo le conseguenze, che sono purtroppo il risultato di decisioni umanissime e tutt'altro che artificiali. Tra l'altro bisognerebbe anche dire una cosa, che questi parametri di cui l'intelligenza artificiale come dire, si nutre per le sue impersonali decisioni, sono parametri che purtroppo in alcuni casi sono stati applicati da persone, insomma, da funzionari, eccetera, per definire anche quali fossero le iniziative culturali da promuovere o meno anche molti anni fa. E non dimentichiamoci che anche tra i criteri che ci sono in Italia, per esempio per il FUS, per il Fondo Unico dello Spettacolo, c'è innanzitutto quello dello spigliettamento, quello come dire, del numero di spettatori, che è certamente un parametro importante perché con i soldi pubblici ovviamente non è possibile, non è giusto forse finanziare iniziative che non interessino a nessuno, ma è anche una cosa molto pericolosa perché si afferma il principio secondo cui appunto c'è una dittatura del numero in qualche modo, e quindi il consenso poi in questo modo si autoalimenta, è un circolo vizioso per cui le cose magari belle, importanti, che non hanno abbastanza seguito, sono destinate a morire. E questo porta anche, probabilmente, questo mi porterà ad essere accusato di snobismo o così, o di elitismo, però questo porta in qualche modo, il rischio è quello di una, diciamo, volgarizzazione, nel senso proprio di, come dire, rivolgersi alle cose più semplici, più immediate, più elementari, alle pulsioni più banali, cercare in qualche modo di assecondarle. Questo, secondo me, è molto pericoloso. L'intelligenza artificiale potrebbe quindi, se usata bene, ovviamente, diventare una preziosa alleata, ma bisogna capire quali saranno le linee culturali, che informeranno i prossimi anni.
Potremmo allargare la questione dell'intelligenza artificiale naturalmente a tutto quello che riguarda il consumo della musica. Adesso abbiamo parlato di scelte governative, scelte comunque di natura politica culturale, ma al CEST noi avevamo fatto all'inizio di quest'anno una puntata di Voi che sapete in cui parlavamo di Spotify a 20 anni di attività e diciamo le applicazioni dell'IA in questo campo, diciamo nel campo della musica, sono davvero molte che vanno diciamo dal livello più eclatante a quello forse più invisibile. Quali sono magari queste dinamiche che regolano questo mondo? Si tratta anche qui magari di scelte, diciamo, forse di natura sempre più politica o è semplicemente è la dura legge del profitto, dunque del guadagno economico?
La seconda che hai detto, Martino, sicuramente la legge del profitto è quella che è sovrana, non ci sono magari delle politiche già preordinate. D'altro canto, non dimentichiamoci che anche gli algoritmi sono comunque frutto di intelligenza artificiale, cioè sono creazioni comunque che derivano, però non dimentichiamoci, questo a conforto anche di quello che diceva prima Emanuele Arciuli, a conforto di questo, non dimentichiamoci che l'intelligenza artificiale o gli algoritmi assumono notizie da quello che già esiste nell'ambito del web, ovviamente, e quindi in pratica siamo sempre noi esseri umani a dare degli impulsi a questi all'intelligenza artificiale, gli input arrivano sempre da lì. Poi dovrebbe essere l'essere umano tanto abile da riuscire a fare un discrimine. Infatti, per esempio, nel caso del Day, del Doge, cioè quindi dell'applicazione del concetto poi di Day, dell'altra agenzia, insomma, in pratica non c'è stato poi un controllo successivo sulla qualità del progetto. Quindi anche dal punto di vista della musica, le piattaforme non fanno, gli algoritmi non fanno una discriminazione tra la qualità e la mancanza di qualità della musica, anche perché, parliamoci francamente, il successo è decretato dagli ascolti. Sì, gli algoritmi li propongono nelle piattaforme maggiori ascolti di un brano rispetto ad un altro, o di un album rispetto ad un altro, ma siamo sempre noi a scegliere. Se poi noi siamo pigri e ci affidiamo a quello che Spotify o Deezer o Amazon Prime Music ci propina in quel momento, è un problema nostro. E il problema fondamentale è che noi stiamo aumentando la nostra pigrizia, ci stiamo lasciando, tra virgolette, cullare da tutta questa tecnologia, dall'intelligenza artificiale o dagli algoritmi, per evitare anche di fare quello che banalmente prima si faceva, e cioè la ricerca autonoma, anche con l'ausilio dell'algoritmo. Noi possiamo utilizzare l'algoritmo come se sia un, o fosse comunque un ottimo vascello da condurre in un mare ovviamente procelloso, però lo possiamo utilizzare noi. Se poi noi invece ci lasciamo cullare dall'abbrivio, beh, allora alla fine è la fine, nel senso che comunque lasciamo decidere agli altri, e gli algoritmi sono sempre dominati da quelli che sono gli ascolti maggiori o dalle logiche di mercato, da chi paga di più, Spotify o l'altra piattaforma, per far girare maggiormente quel brano rispetto ad altri.
Emanuele Arciuli, lei come vede l'utilizzo dell'IA nel consumo online, nella fruizione musicale? L'industria che utilizza questi algoritmi, questa tecnologia, si trova in aperto conflitto verso l'artista, verso il pubblico in un certo senso?
Sì, io ripeto, penso che comunque alla fine si tratta sempre di una temperie culturale di cui poi l'intelligenza artificiale diventa, come dire, una inevitabile espressione. L'intelligenza artificiale non può, o almeno per adesso, non può definire dei nuovi canoni, dei nuovi parametri. Si tratta in fondo alla fine di una semplificazione, di una, come dire, di una sostituzione, però comunque, diciamo, del lavoro che farebbero le persone, però sempre in base a canoni e a coordinate culturali che si sono definite attraverso questi ultimi anni, diciamo, che sono espressione però umanissima di quello che pensano i grandi patron del mercato musicale. Io devo dire, sono sempre più convinto che sia importantissimo ritagliarsi un proprio spazio privato, personale, una specie di hortus conclusus in cui le persone poi si dedicano alle cose che provocano loro piacere, che le fanno crescere culturalmente, spiritualmente, cercando, come diceva il Cesti, nella curiosità, nella ricerca personale, nel confronto con altre poche persone con cui magari abbiamo il piacere di confrontarci, perché temo che non sarà comunque l'intelligenza artificiale a salvarci da questa situazione, anche perché non l'ha prodotta lei. Quindi non so, io credo che l'intelligenza artificiale sia un campo giovanissimo che nei prossimi anni potrà forse anche darci delle sorprese, speriamo delle sorprese positive, ma al momento, diciamo, il mio stato d'animo è di curiosità, però anche un pochino, diciamo, di diffidenza, e però di grande fiducia nello spirito dell'uomo, che non può estinguersi.
Magari una parola finale per quanto riguarda l'uso dell'IA in ambito di scelte culturali. Se doveste dare la vostra opinione da esperti di settore verso chi magari si trova anche a compiere delle scelte in ambito di politica culturale o anche in generale, scelte che incideranno su come si sceglie, si consuma, si produce musica, ecco, quale sarebbe un criterio che vi sta particolarmente a cuore, un consiglio? Iniziamo magari dal Ceste.
Allora, il mio consiglio è quello di utilizzare, sì, ormai esiste, bisogna fare un buon uso, come è stato già detto anche da Emanuele, e come hai detto anche tu Martino, bisogna farne un uso ragionato, e però deve prevalere sempre la ragione umana, e ci deve essere un controllo dell'essere umano, perché l'intelligenza artificiale deve essere solo uno strumento di aiuto, d'ausilio, e basta. Non deve essere altro.
Emanuele Arciuli.
Beh, come ho detto, io davvero non lo so che cosa potrà succedere, perché l'intelligenza artificiale è un campo che probabilmente terminerà una svolta talmente gigantesca, che non possiamo neanche prevederne ancora gli sviluppi. Oppure invece, magari molto semplicemente, ci renderemo conto che non cambia nulla, è semplicemente una semplificazione della vita. Beh, veramente io a questo punto non lo so. Ripeto, secondo me i consigli da dare sono sempre quelli di scegliere in base alla qualità, e la qualità è un concetto però molto sfuggente, molto difficile e anche abbastanza soggettivo alla fine, insomma. Quindi purtroppo non lo so, non so che consigli dare, non so neanche che consigliare a me stesso, figuriamoci se posso darli agli altri.
Naturalmente sono tematiche su cui bisogna costantemente riflettere, anche perché sono in costante evoluzione. Il tempo per oggi, a voi che sapete, è finito, ma di sicuro ci sarà sempre occasione per tornare su questo argomento molto, molto caldo. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio Alceste Airoldi, grazie di essere stato con noi.
Grazie a te Martino, grazie a voi tutti e un caro saluto anche ad Emanuele.
E naturalmente grazie anche a Emanuele Arciuli, grazie di essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata.
Grazie a tutti voi, un saluto dal Ceste, grazie a Martino e un saluto ai radioascoltatori. Thank you.